Nella slide numero 67 potete apprendere che il nome di P, dilemma del prigioniero, deriva da una storiella escogitata dal matematico americano Tucker nel 1950, che non venne pubblicata ma divenne subito nota nell'ambiente dei teorici dei giochi. Da cosa è caratterizzato in generale il dilemma del prigioniero? Dal fatto che tutti i giocatori preferirebbero ottenere i vantaggi derivanti dalla mutua cooperazione, ma ciò nonostante ognuno di loro sceglierà di defezionare, cioè di non cooperare. DP è un tipico esempio dunque di dilemma sociale in cui la razionalità individuale dei giocatori conduce a un disastro collettivo. Nella slide numero 68 c'è una figura che è stata presa dall'enciclopedia britannica e che rappresenta in maniera piuttosto divertente la storiella originale. Non trovate, è in inglese, ma è molto facile da capire, perché qui abbiamo due giocatori, uno arancione A e uno blu B, che possono confessare oppure restare silenziosi, tacere. In che situazione? Sono stati catturati dopo una rapina, hanno trovato nella loro auto solo una pistola e quindi hanno bisogno di una confessione. I poliziotti hanno bisogno di una confessione, il pubblico ministero, diremmo noi in Italia, per poterli condannare. Naturalmente in Inghilterra il pubblico ministero può offrire la liberazione immediata al cosiddetto testimone della regina, che confessa il reato, chiama in correo il suo amico e in cambio esce di galera e il suo amico prende una pena, subisce la pena maggiore. Vedete, il giocatore A sulla sinistra, vi suggerisco di identificarvi con il giocatore A, esulta nella mossa in cui confessa e invece è piuttosto triste nella mossa in cui tace, cioè non confessa. Notate che in questo gioco la cooperazione non significa cooperare con il pubblico ministero, significa cooperare con l'altro giocatore. Io coopero col mio socio di rapina, il mio collega. E quindi per cooperare con il mio collega devo stare zitto, devo tacere. Se invece confesso, defeziono. Quindi confessione vuol dire defezione. Restare silenzioso, tacere vuol dire cooperazione. Perfetto. A questo punto A, che sei tu che ascolti, pensi se ti convenga o no confessare. Guardi la riga che corrisponde alla tua confessione. Possono capitarti cose molto diverse, perché se confessa anche B, allora tutti e due siete abbastanza contenti, non è il meglio, avete 5 anni per uno, tu hai 5 anni. E se il tuo socio in blu confessa, osserva bene colonna verticale sulla sinistra, tu hai fatto bene a confessare, perché se tu fossi rimasto silenzioso, avessi taciuto, vi spostate in basso, avresti avuto 20 anni di galera. Per cui, quando tu confessi, i casi sono due: o confessa anche quello blu e tu hai 5 anni, o confessa, oppure tu, no, quello blu confessa e tu resti silenzioso e hai 20 anni. Guardate la casella in basso a sinistra. Per cui, se l'altro, il blu, confessa, le tue due opzioni sono confessare e avere 5 anni di galera o tacere e averne 20. Cosa ti conviene? Ti conviene confessare. Supponiamo adesso che quello blu taccia, resti zitto. Allora ci spostiamo nella colonna verticale a destra, che è la colonna in cui quello blu resta zitto. Tu puoi confessare. E allora lui è rimasto zitto. Tu sei testimone della regina, grande premio, si apre la cella. Guardate quanto sei contento. Ci sono due figure, una del tipo contento che esce di cella. Oppure puoi restare zitto, tacere. Ma allora fai un anno di galera, lo fa anche l'altro, ma tu fai un anno di galera. È meglio uscire subito di galera o fare un anno? È meglio uscire subito di galera. Quindi, quale che sia l'azione del tuo socio, confessare o restare zitto, a te conviene confessare. Ma anche a lui conviene confessare, perché il gioco è perfettamente simmetrico. Quindi avete fatto la cosa giusta, avete confessato tutti e due. Guardate cosa succede se confessate tutti e due. Succede la situazione nella casella, nella cella in alto a sinistra. 5 anni di galera per uno, è il disastro collettivo. Se invece aveste fatto tutti e due la cosa sbagliata di stare zitti, sbagliata da un punto di vista razionale, perché abbiamo visto che è sbagliata, allora la situazione sarebbe stata quella nella cella in basso a destra, un anno di galera per uno. Ma farete quella sbagliata perché è quella razionale. È davvero molto inquietante questo caso e non si presenta solo in queste storielle del prigioniero oppure del laboratorio, perché il dilemma del prigioniero e le sue versioni generalizzate, diciamo così, in cui interagiscono molti giocatori, è stato largamente applicato nelle scienze sociali, perché questo dilemma offre, sembra, una rappresentazione adeguata di molte interazioni sociali importanti, come la produzione di beni pubblici, le cosiddette tragedie dei beni comuni, the tragedy of commons, direbbero in Inghilterra, e gli scambi di mercato. Sono cose molto diverse tra di loro. I beni pubblici, i beni comuni, gli scambi di mercato. Non li analizziamo ora nei dettagli, lo faremo più avanti, ma qualche cenno aiutato dalle vignette simpatiche che ho trovato, noi lo faremo. Osserviamo per esempio il gioco dei beni pubblici. È un gioco nel quale, diciamo, un bene pubblico, come per esempio una strada pulita, come per esempio un buon servizio di autobus o di trasporti pubblici, oppure un ponticello che unisce due parti di un quartiere, che altrimenti comunicherebbero solo attraverso una lunga strada periferica. Tutti questi beni, una volta che ci sono, una volta che sono a disposizione, possono essere usati da tutti, liberamente. Non fai pagare nessuno per la pulizia della strada, o meglio, tutti possono godere della pulizia di una strada, ma la strada stessa è un bene pubblico. Tu vai su quella strada, ma il fatto che tu ci vada non impedisce anche a me di andarci, ed è molto difficile escludere qualcuno da una normale strada di periferia o provinciale. Le uniche strade da cui possiamo escludere qualcuno sono le autostrade, dove per andarci si paga. Allora, sulle autostrade possiamo ragionare, ma non sono un caso classico di bene pubblico. Il bene pubblico si caratterizza per alcuni tratti particolari che tecnicamente si chiamano la non escludibilità e la non rivalità. La non escludibilità significa che tu non hai i mezzi fisici o l'interesse economico a escludere qualcuno dall'uso del bene pubblico. Una volta che c'è il ponticello, tutti possono andarci. La non rivalità è un tratto un po' più discutibile, vuol dire che il fatto che tu usi un bene pubblico non diminuisce il mio godimento nell'usarlo. Entro certi limiti, questa caratteristica si applica anche alle strade. Il fatto che tu percorra la mia via, la via davanti a casa mia, non diminuisce il mio godimento, la mia ricompensa, diciamo così, nel percorrerla. Naturalmente, anche qui bisogna pensare che si tratta di una questione di grado. Per esempio, se tutti usano nella stessa ora una determinata strada, si crea la coda e l'ingorgo. E allora possiamo dire che quella strada è un bene pubblico non escludibile, nessuno può essere escluso dal frequentarla, ma c'è un certo grado di rivalità tra gli utenti, ma ci sono anche dei beni pubblici in cui io mi compiaccio che ci siano molti utenti. Per esempio, noi tutti abbiamo un telefono fisso o cellulare e c'è un problema che è quello del primo telefono. La prima persona che ha installato un telefono, a chi telefonava? Se in internet io fossi l'unico utente, con chi chatterei? Naturalmente i telefoni ci piacciono tanto, soprattutto perché tutti o quasi tutti hanno un telefono. E così anche internet ci piace che tantissima gente lo riempia di contenuti, preferibilmente gratuiti. Quindi ci sono addirittura dei beni pubblici in cui non c'è alcuna rivalità tra utenti, anzi, ognuno preferisce che gli utenti siano molti. Poi, naturalmente, si può anche parlare di ingorgo della rete. In questi giorni, per esempio, le reti sono molto affaticate e allora noi capiamo che c'è una certa rivalità nell'uso della rete. Qual è il problema della produzione di beni pubblici? Che se i beni pubblici fossero, come dire, fossero come sono prodotti con lo sforzo di almeno un gruppo di persone, ci vuole almeno un gruppo di persone che paga il ponte, che paga la strada, i beni pubblici costano, o denaro oppure, sforzo fisico. Per esempio, gli abitanti del quartiere potrebbero decidere di fare del lavoro volontario per costruire quel ponte. Ma una volta che lo hanno costruito, tutti lo usano, anche coloro che non hanno pagato una lira di tasse, che non hanno offerto un contributo volontario per la costruzione di quel simpatico ponticello di legno che permette di migliorare le comunicazioni nel quartiere. Anche coloro che, adducendo mille scuse, si sono sottratti al lavoro volontario che era necessario per costruire il ponte. Questi signori, che non hanno contribuito con il loro sforzo, con i loro che non hanno pagato un costo per costruire il ponte, possono usarlo e goderlo. Quindi cosa succede? Che se noi caratterizziamo il bene pubblico come un bene prodotto attraverso il contributo di molti, almeno, altrimenti non viene prodotto, e goduto da tutti. Qual è la decisione, l'azione più razionale che tu, egoista razionale, puoi fare? Sembra evidente che ciascuno di noi vorrebbe fare lo scroccone, cioè quello che gode tutto. Tutti i beni, la ricompensa offerta dal bene pubblico senza averne pagato il costo. Nella letteratura dei giochi, della teoria dei giochi, in inglese lo scroccone è il free riders. I free rider sono i viaggiatori abusivi, quelli che vanno sull'autobus e non pagano il biglietto. Ecco, il classico free rider non sta contribuendo alla produzione del trasporto urbano, ma ne sta godendo. Che non ha pagato il biglietto. In italiano si chiamano scrocconi, una volta li chiamavano portoghesi, ma in Italia, in Portogallo, chissà come li chiamavano. E il bene pubblico dunque sembra avere la struttura di un dilemma del prigioniero con N giocatori, con molti giocatori, dove la strategia del defezionare è non pagarne i costi, la strategia del cooperare è pagarne i costi.